Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
So now, on this hallowed ground, where just a few days ago, violence sought to shake the capital's very foundation, we come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries. As we look ahead in our uniquely American way, restless, bold, optimistic, and set our sights on the nation we know we can be and we must be.
Questo è un estratto del discorso di Joe Biden. Il democratico ha prestato giuramento diventando quindi il 46esimo presidente degli Stati Uniti, con parole che ha pronunciato di unità, un tentativo di ricucire le ferite, con un riferimento agli eventi del 6 gennaio scorso, nei quali i sostenitori estremisti del presidente uscente Donald Trump avevano invaso il Campidoglio. Una giornata che poi ha segnato gli Stati Uniti, che si era conclusa con 5 morti.
Come da Costituzione americana, il nuovo presidente è ufficialmente in carica a mezzogiorno del 20 gennaio. Erano le 4 del mattino qui a Sydney, Melbourne e Hobart già il 21 gennaio. Una cerimonia, abbiamo detto, su scala ridotta, sia per il clima di pandemia generale, sia appunto per limitare al massimo i rischi di ulteriori sommosse.
Noi ne parliamo in diretta con l'ex direttore dell'ANSA ed esperto di questioni statunitense, Giampiero Gramaglia. Buonasera Giampiero e ben ritrovato.
Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, si insieda oggi il presidente degli Stati Uniti più anziano della storia. Allo stesso tempo c'è aria di grandi cambiamenti. Il presidente Biden ha già twittato solo dopo mezz'ora la sua nomina, dicendo che non c'è tempo da perdere nell'affrontare la crisi che abbiamo davanti. Come prima cosa, visto che appunto era molto presto qua in Australia, raccontaci come si è svolta la cerimonia.
Beh, una cerimonia a misura di pandemia, quindi una cerimonia con presenze diradate fra i ranghi di senatori e deputati davanti al congresso ad assistere al giuramento e ai discorsi, a seguire i discorsi, una cerimonia con praticamente senza pubblico, là dove per Barack Obama c'erano forse 1 milione di persone nel 2009 e per Donald Trump ce n'erano almeno 300.000 quattro anni or sono, c'erano 1.000 persone selezionate, sedute ben distanziate, tutte con la mascherina, e a simbolizzare gli americani che non hanno potuto esserci e che non ci sono più, le vittime della pandemia, 200.000 bandierine piantate sull'erba del mall che il vento faceva fremere e quindi dava un'impressione di presenza. Una cerimonia che ha esaltato l'America diversa perché c'è il presidente più anziano e il secondo presidente cattolico nella storia degli Stati Uniti, perché c'è la prima vicepresidente donna che è anche la prima vicepresidente nera e di origine asiatica, un asiatico americano di origine indiana, e poi una cerimonia i cui ospiti sono stati a cantare l'inno una cantante di origine italiana, Lady Gaga, e poi Jennifer Lopez, che ha anche fatto una ringa in spagnolo durante il suo intervento, un cantante nero repubblicano che sembra quasi uno ossimoro, artista nero e repubblicano, ma insomma c'era anche lui. Il senso del discorso di Biden e di tutta la cerimonia è stato il richiamo all'unità, che è quello che Biden sente come la sua missione principale: ridare unità a un paese diviso. Lo ha fatto il suo richiamo all'unità in un discorso breve, 15 minuti, senza mai citare direttamente Trump, ma facendo notare l'assenza di Trump quando ha ringraziato i suoi predecessori per esserci: Obama, Bill Clinton e George W. Bush. Mancava solo dei viventi l'anziano Jimmy Carter, che ha 96 anni, e poi quando ha denunciato e ha chiesto che si ponga fine al periodo delle bugie, delle menzogne, e questo è sembrato un chiaro riferimento agli anni di tweet e di affermazioni non sempre veritiere, anzi raramente veritiere, di Trump e soprattutto alla campagna sui brogli elettorali che ha condotto a questa stagione lunga quasi due mesi, anzi lunga più di due mesi, di sommovimento negli Stati Uniti e agli incidenti che voi avete ricordato in apertura del 6 gennaio, quando il Congresso venne preso d'assalto da sostenitori di Trump sobillati dallo stesso presidente. Poi c'è stato il Biden che dopo il discorso si è messo al lavoro, a parte un passaggio alla tomba del Milite Ignoto al cimitero di Arlington con tutti gli altri ex presidenti, si è messo al lavoro e ha smantellato già buona parte del lascito, chiamiamolo legislativo, del presidente Trump con una serie di decreti, e saranno in tutto 17 nel giro di pochi giorni, che ripristinano alcune tradizioni americane che Trump aveva rottamato, o alcune posizioni abituali americane che Trump aveva rottamato, in primis dal punto di vista degli alleati, dei partner degli Stati Uniti, fanno rientrare gli Stati Uniti negli accordi di Parigi per la lotta al cambiamento climatico.
Ecco, magari se abbiamo qualche minuto parleremo di Trump ancora alla fine, ma torniamo su un fatto appunto storico che hai già citato, appunto l'insediamento di Kamala Harris. Ascoltiamo 20 secondi del suo giuramento, l'ascoltiamo tra l'altro con la voce, l'altra voce, quella della giudice Sonia Sotomayor, la prima donna latina nella Corte Suprema degli Stati Uniti.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear.
I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
Against all enemies, foreign and domestic.
Against all enemies, foreign and domestic.
E con Biden che ha detto: non raccontatemi che le cose non possono cambiare. Ecco, che tipo di cambiamento potrà però realisticamente fare un uomo della sua età, e cosa invece possiamo aspettarci dalla vicepresidente Harris?
Beh, il cambiamento, la presenza, la vittoria elettorale di Biden lo rappresenta nella discontinuità netta che la sua storia, il suo comportamento, il suo stile e anche i contenuti delle sue politiche rappresentano rispetto ai quattro anni di Donald Trump. È chiaro che in Donald Trump l'elemento di discontinuità e non Biden per quanto riguarda la storia degli Stati Uniti, ma quello che adesso si avverte è questa differenza e di stile e di tono e anche di contenuti nelle parole di Biden. Poi Biden è chiaramente un presidente, chiamiamolo così, di transizione, perché molti gli prestano un solo mandato come suo obiettivo, è l'esponente di una, chiamiamola, gerontocrazia, ne abbiamo già parlato forse altre volte, gerontocrazia democratica in cui lui è il presidente a 78 anni, i leader della sinistra del partito, il leader Bernie Sanders ha più o meno la stessa età, la speaker della Camera Nancy Pelosi ha 80 anni, il leader dei senatori Chuck Schumer ha più di 70 anni, insomma ci vuole una generazione a supporto di cinquantenni che per il momento, a parte la vicepresidente Kamala Harris, non si è manifestata, non è emersa. I democratici hanno quattro anni forse per far emergere questa generazione di supporto, i repubblicani devono cercare di guarire il partito dall'anomalia Trump e trovare nuovi candidati credibili per le elezioni del 2024.
Ecco Giampiero, a proposito di anomalia Trump, l'abbiamo citato all'inizio, lei ha raccontato anche tu, non c'era Trump, ha lasciato un video messaggio di commiato in cui rivendicava i risultati ottenuti dalla sua amministrazione, ascoltiamolo brevemente.
4 years ago we launched a great national effort to rebuild our country, to renew its spirit and to restore the allegiance of this government to its citizens. As I conclude my term as the 45th President of the United States, I stand before you truly proud of what we have achieved together.
Queste le parole di Donald Trump e oggi, poche ore fa, nel lasciare la Casa Bianca, ha dichiarato: addio, ma spero che non sia un lungo addio, ci rivedremo presto. Qual è allora il futuro politico di Trump?
Sai, Trump ha lasciato filtrare, ha fatto filtrare a più riprese intenzioni sul suo futuro e ogni volta poi le ha smentite o ha avuto, sembrato avere un ripensamento. Le ipotesi sono che voglia restare in politica o comunque voglia restare presente nella vita politica, voglia ricandidarsi nel 2024. L'ultima novità, secondo i media americani di ieri, era che si appresterebbe a fondare un proprio partito e andrebbe in questo senso. Sarebbe un segnale di questa intenzione anche la grazia conceduta, il perdono conceduto prima di lasciare la Casa Bianca, proprio nelle ultime ore della sua presidenza. Fra gli altri, ne ha concessi, ha avuto 143 provvedimenti di clemenza, ma uno riguarda Stephen Bannon, che era il guru della sua campagna 2016, l'ispiratore, l'ideologo della sua campagna 2016. Poi con Bannon aveva litigato nel 2017, dopo pochi mesi alla Casa Bianca. Bannon era finito in un'inchiesta giudiziaria, è stato anche arrestato per frode. Adesso non deve più temere questa inchiesta, perché è stato perdonato dal presidente prima ancora di essere condannato e potrebbe diventare, potrebbe essere lo stratega del nuovo partito. Dopodiché Trump aspetterà 4 anni, avrà la costanza per farlo, la pazienza per farlo, costruire un partito. Negli Stati Uniti le terze vie non hanno mai avuto successo, sono riusciti a far perdere qualcuno, ma non hanno mai vinto loro. Gli esempi di Perot nel 92 o di Ralph Nader nel 2000 lo testimoniano. Però insomma c'è tempo, c'è anche tutta una generazione di Trump susseguenti al pater familias che scalpita per entrare in politica. E quindi vedremo come si muoverà, se si muoverà Trump, vedremo soprattutto se potrà farlo, perché poi su Trump c'è l'incognita dell'impeachment, e se l'impeachment dovesse scattare, dovesse colpirlo, l'interdizione dai pubblici uffici lo escluderebbe da qualsiasi ulteriore agone politico.
Ringraziamo quindi Giampiero Gramaglia per aver raccontato con noi l'insediamento del 46esimo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Giampiero, buonanotte e alla prossima.
Grazie, una buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.